sovietica degli anni Ottanta, quindi un uomo che vuole stare al potere il più a lungo possibile, per questo ha cambiato anche la Costituzione e in questo modo si è potuto ricandidare. Da quel momento in poi, diciamo che si è svegliato un po' in questa opinione pubblica che fino a poco tempo prima era rappresentata da una piccola minoranza di persone che diciamo, erano contrarie alla gestione Medvedev-Putin, e si è allargata a strati sociali che fino a quel momento non avevano preso parte a nessun tipo di contestazione. È una contestazione assolutamente diversa da quella greca, alla quale ho assistito, come voi sapete, in questi mesi, per molti motivi. Il primo è perché si tratta di una contestazione non dovuta a motivi sociali, ma prettamente politici. Cioè le persone che scendono in piazza non hanno problemi di lavoro o di altro genere, insomma, hanno proprio è un fatto puramente politico. Non vogliono che Putin sia presidente per la terza volta, anche se ormai è stato eletto. La seconda differenza grande con le contestazioni di Atene è che si tratta di manifestazioni non violente. Questo è nella tradizione. Diciamo non russa tout court, perché ovviamente ci sono state nel lontano passato, anche per esempio nel XIX secolo, i primi movimenti rivoluzionari erano assolutamente violenti, ma diciamo dagli anni 50 in poi tutte le contestazioni contro il regime sono state violente, e questa caratteristica si mantiene ancora oggi.
Ho capito. Hai detto quindi che, insomma, c'è un collante che unifica queste spinte diverse che portano appunto a coagularsi migliaia di persone nelle ultime settimane in piazza. Il collante è dettato dall'odio verso questo dittatore, verso Putin. Quindi è come se in un certo senso, per molti, insomma, probabilmente andrebbe bene chiunque, purché venga cacciato lui. Al movimento, insomma, partecipano soprattutto forze di carattere extraparlamentare. Anche noi forse abbiamo visto qualcosa del genere qui in Italia, insomma, e questo forse non è proprio un buon paragone, insomma, che si può fare, no? Il fatto che qui anche noi abbiamo conosciuto tutto Berlusconi e l'odio che ha catalizzato. D'altro canto, proprio per sottolineare certi contenuti un po' acefali, insomma, di questo movimento, c'è da dire, ecco, che appunto le spinte sono diverse. C'è questo blogger molto conosciuto che però, insomma, esprime anche un certo nazionalismo. C'è questo fronte di sinistra, insomma, una situazione abbastanza fluida.
Sì, le forze dell'opposizione sono assolutamente, cioè diciamo in un regime senza Putin sarebbero in competizione tra di loro. Voi pensate soltanto che la domenica delle elezioni, io sono andato alla conferenza stampa che si è tenuta qui a San Pietroburgo in un diciamo, club della società civile che si chiama Lampada Verde. E si sono alternati tutti i rappresentanti dell'opposizione che avevano avuto o direttamente o indirettamente osservatori nei seggi elettorali, e quindi si andava dall'estrema sinistra all'estrema destra, però tutti uniti da questa contestazione nei confronti di Putin. Ovviamente non è un bene per l'opposizione, anche perché si sono creati in passato delle situazioni no, non belle, diciamo, perché a un paio di manifestazioni hanno partecipato anche rappresentanti del partito neonazista russo, che ahimè esiste, ma è quasi inevitabile perché non c'è, diciamo, una linea politica alternativa in questo momento, se non se non appunto la richiesta di una Russia senza Putin. Questo è lo slogan che unisce tutti quanti. Ma da un punto di vista di politica quotidiana, insomma, non c'è ancora un'organizzazione partitica che può corrispondere ai nostri partiti, anche se dei nostri forse. Non so chi sta meglio, da quello che ho sentito stamattina alla radio, che vi ho ascoltato per 3 ore, mi sa anzi che state stiamo peggio noi, insomma, che qui almeno qua le parole come paccate di miliardi non le usano, ancora c'è un certo stile nella politica.
Senti, è un fatto però che anche lì, insomma, il potere ha capito quali sono le potenzialità dello strumento del web, insomma. La protesta anche in Russia sembra sia corsa, insomma, su alcuni social media. Probabilmente ora, appunto, che il potere ha capito anche questo aspetto, la natura, diciamo così, socializzante, estremamente mobile di questi strumenti, probabilmente ne sarà più avvertito per il futuro. Si temono, insomma, rappresaglie censorie da questo punto di vista?
Guarda, quello che dici è giusto, nel senso che i social network hanno giocato e giocano ancora adesso un ruolo fondamentale, perché moltissime informazioni passano attraverso Facebook più di tutti, ma anche Twitter, però diciamo il social network più usato è Facebook. Per quanto riguarda la censura, direi di no, invece, perché almeno da questo punto di vista non si è sentito, non ci sono state iniziative, non sono mai stati oscurati dei siti, almeno a quanto mi risulti. Ci sono state nel passato invece ma stiamo parlando prima ancora che Putin si ricandidasse, dei tentativi di zittire quella opposizione di cui vi parlavo prima, cioè un'opposizione minoritaria che adesso invece è cresciuta molto, però attraverso dei fatti concreti. Per esempio, uno dei centri più importanti dell'opposizione della società civile Memorial era stato sito ed erano stati, stiamo parlando di 2 anni fa, sequestrati tutti i dischi fissi dei computer. Poi, dopo una relativamente lunga vicenda giudiziaria, questi dischi fissi intatti sono stati restituiti al centro di ricerca. C'è una cosa abbastanza grave che sta accadendo in questi mesi, e cioè un processo contro un professore universitario nella regione di Arkhangelsk, stiamo parlando dell'estremo nord della Russia, che è accusato di aver violato dei segreti di famiglia. Esiste un articolo del codice penale che parla proprio di segreti di famiglia, perché si era occupato del destino di persone che erano state deportate in quella regione negli anni subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lui è stato condannato insieme al direttore dell'archivio dove aveva studiato, e questo fatto rischia in realtà di mettere in crisi tutti coloro che studiano le repressioni staliniane, perché ovviamente partendo proprio dai direttori degli archivi del Ministero degli Interni, nessuno se la sente di dare allo studioso del materiale se poi rischia di essere accusato di questo articolo del codice penale, che nei fatti non conduce al carcere, però comunque ti crea un sacco di problemi.
Beh, questo, insomma, si fa beffe del fatto che recentemente c'è stata anche una certa apertura degli archivi, insomma, in quel paese. Insomma, è un aspetto molto molto interessante. Se tu hai tempo, comunque, Marco, visto che noi comunque siamo su Skype, quindi stiamo risparmiando, vorremmo ancora chiederti qualche altra cosa. Anzitutto, insomma, così provocatoriamente, secondo te potremmo dire che anche di lì c'è questa spinta un po' alla indignados, forse sono un po' indignados russi quelli che si stanno muovendo?
Certamente, certamente, questa cosa è presente. Qui vorrei aprire una parentesi che quando parliamo della Grecia, poi tra le tante cose che uno voleva dire era sfuggita. Cioè, questo fatto è molto interessante, quello che sta accadendo in questi mesi in Europa, dalla primavera valenziana a noi con il Notav, qui in Russia, ad Atene, eccetera. Però quello che manca è una presa di coscienza da parte dei lavoratori. Cioè, mi spiego, non c'è stato neanche un'ora di sciopero da parte dei lavoratori europei in solidarietà con la Grecia, per esempio. E questo è un fatto che comunque va rimarcato. Manca questa, cioè ci sono prese di coscienza di classe, ma manca questa, la presa di coscienza di un internazionalismo di classe, che invece in questo momento ci vorrebbe. Ed è un limite dei sindacati, secondo me. I sindacati sono ancora, in Italia lo vediamo, si guardano ancora l'ombelico, mentre invece il capitale si è da tempo globalizzato. Quindi c'è un ritardo generazionale nei confronti della globalizzazione, e questo è una colpa della sinistra, alla quale spero si riesca a porre rimedio il prima possibile. Cioè, la solidarietà rimane entro i confini del paese, e questo non va bene. La stessa cosa accade qua in Russia. È vero che sono tutti, diciamo, cioè tutti questi episodi stanno avvenendo contemporaneamente, e della primavera valenziana si parla molto poco, mentre invece è molto importante, perché lì sono gli studenti che vanno avanti con i libri contro allora hanno in mano i libri e la polizia in mano i manganelli. È una situazione che dovrebbe essere seguita di più, ma da quello che vedo su internet i nostri media un po' se ne infischiano, insomma, di questa cosa, forse perché è un messaggio che dà fastidio. Però anche qui in Russia quello che si pensa la Russia, insomma, i fatti di Atene sono visti come fatti che riguardano l'Europa, e quindi c'è questo scollamento. Cioè, sono delle cose che accadono nello stesso momento, ma non c'è un collegamento chiaro tra di loro. Non c'è non c'è proprio un interesse, specialmente qua in Russia, di prendere in considerazione anche quello che accade fuori e di cercare di capire se ci sono delle analogie.
E invece, ecco, rispetto soprattutto alla prima parte del tuo discorso, ci può portare a dire che quindi a inquadrare meglio anche la composizione di questo movimento? Quindi tu dici non ci sono scioperi di solidarietà rispetto alle situazioni che percorrono, insomma, altri paesi in cui i riflessi sociali della crisi sono molto molto pesanti, ma c'è invece una presenza operaio di lavoratori e lavoratrici all'interno di queste piazze, oppure la composizione almeno sembra avvertibile soprattutto da parte di classe media, studenti, intellettuali, scrittori? Questo perlomeno è quello che emerge anche girovagando un po' in rete, insomma, leggiucchiando di qui e lì.
Sicuramente, come dici tu, la classe media che si è formata nel corso degli anni 2000, diciamo, studenti, nuova generazione, cioè quella generazione che non ha mai visto l'Unione Sovietica, quindi i nati dagli anni 80 in poi, che quindi non ricordano nulla dell'Unione Sovietica, intellettuali, persone che si sono occupate anche prima dei diritti civili. Gli unici, diciamo, a livello di operai, ci sono i vecchi operai, quelli che avevano tentato negli anni 80 di formare dei sindacati indipendenti e che poi sono rimasti a far parte, diciamo, di questa opposizione democratica al regime che ha sostituito il regime sovietico. Non c'è una presenza forte e organizzata di lavoratori, insomma, delle fabbriche. Ecco, questo almeno nelle capitali. La situazione in provincia io non la conosco bene, può darsi che in provincia sia diverso, magari nelle città industriali è potrebbe essere migliore da questo punto di vista. Calcolate che per la Russia una città di 1,5 milioni di abitanti è una città piccola e non viene quasi calcolata quando si parla di politica, mentre da noi sarebbe quasi la seconda città d'Italia, insomma. E molte di queste città cosiddette piccole sono città prettamente industriali, nate negli anni 30 intorno alle grandi fabbriche della industrializzazione. Quello che accade lì purtroppo non ve lo so dire, insomma.
Peraltro, insomma, questa situazione, il precipitare così di questa piazza, che comunque, ecco, al di là poi della sua composizione e anche dei contenuti ancora un po' acerbi, potremmo dire noi, insomma, certo rappresenta un fatto di profonda discontinuità col passato, quindi è importante prenderne atto e rapportartici con essa. Però ecco, c'è da dire anche che la situazione economica, insomma, ecco, non è poi, ecco, gli analisti non intravedevano problemi di sorta, diciamo, per il mandato di Putin dal punto di vista dei consensi politici, anzi al contrario, negli ultimi mesi erano tutti orientati a indicare, insomma, come dire, un profilo di crescita. Chiaramente ci riferiamo a discorsi e punti di vista, insomma, del nostro avversario, quindi la fraseologia è più o meno quella. Quindi il punto di vista è quello dei mercati, soprattutto si fa spesso riferimento al fatto che l'adesione della Russia al WTO, insomma, potrebbe rappresentare un elemento in grado di facilitare l'efficienza, insomma, del sistema economico e via di seguito. Quindi ecco, su questo piano, insomma, lì non si avvertono gli scricchioli della crisi come si avvertono da noi, e anche questo un fattore di cui ci si rende conto, Marco?
Sì, qui la situazione, guarda, per la prima volta in vita, io sarò venuto in Russia un centinaio di volte, va bene, da quando ho cominciato nell'87, ma forse anche di più, e ogni volta che arrivavo mi sembrava di tornare indietro di qualche anno. Per la prima volta, venendo da Atene, mi è sembrato di andare nel futuro, cioè ho trovato una città rispetto ad Atene, che poi Atene 3 anni fa era tale e quale, insomma, adesso nell'ultimo anno e mezzo è precipitata la situazione. Comunque ho trovato una città qui a San Pietroburgo pulita, ordinata, addirittura le macchine fanno passare i pedoni. Voi direte: questa è normale? No, in Russia non era normale fino a qualche tempo fa, li mettevano sotto come niente. Qui non si respira aria di crisi, tutt'altro, si respira un'area di sviluppo, e per questo vi dicevo, non è una protesta sociale, ma una protesta prettamente politica. Per quanto riguarda Putin, quello che tu dicevi, che i consensi nei suoi confronti sono in aumento, eccetera, ma in realtà bisogna dire questo: 13 persone avevano fatto richiesta di candidarsi alle presidenziali, la commissione elettorale ha accettato le domande soltanto di 5 persone, respingendo le altre con varie motivazioni di procedura. Putin è stato votato dal 64% degli aventi diritto ed ha ricevuto, diciamo, tra virgolette, circa il 62-63%. Se si fa la somma di tutto questo, si vede che meno della metà dei russi sono con Putin, in realtà. Il problema è quello che dicevo prima: non esiste una vera opposizione politica, cioè non esiste una linea politica di opposizione chiara per dire al cittadino comune che non si occupa di politica ma che va a lavorare e poi torna a casa la sera e guarda la televisione che cosa noi proponiamo rispetto allo sviluppo che in questi anni ci ha garantito il duo Putin-Medvedev, che si è retto soprattutto sulla vendita delle immense risorse energetiche che la Russia possiede.
Senti Marco, ciao. Intanto ciao, dalla ciao. Diretta non ci siamo salutati. Io ti volevo chiedere, visto che poi l'hai vissuto anche sulla tua pelle, quindi volevo entrare un istante in merito, perché proprio non riesco a immaginarlo, non conosco quel paese, a qual è il lato repressivo, insomma, nei confronti dei movimenti o delle manifestazioni di qualunque colore siano contro la rielezione di Putin o comunque in generale. Tu hai vissuto anche un breve ma intenso arresto nella, penso, prima giornata di mobilitazione, proprio il giorno dopo dei risultati delle elezioni. E, insomma, volevo sapere appunto come si muove la polizia, come arrestano, visto che anche dalle foto che hai fatto circolare sembravate molte persone caricate su dei bus e poi probabilmente tradotte, adesso ci racconterai. Insomma, volevo capire la portata di questi arresti e anche poi come vanno a finire, insomma, se ci sono persecuzioni giudiziarie e di che genere. Noi in Italia in questo periodo, insomma, non stiamo vivendo una pagina felice, insomma, anche dei giovanissimi manifestanti alle prime, insomma, manifestazioni stanno prendendo condanne anche a 5 anni, insomma, per resistenza aggravata. E quindi, ecco, mi chiedevo qual è la situazione lì.
Allora, infatti, questa cosa che ho sentito, cioè che avevo già letto in questi giorni, che poi oggi avete sottolineato alla radio, mi ha veramente inorridito, perché poi c'è l'aggravante e quindi per questo le condanne sono alte in Italia. Ma in Italia c'è in atto una repressione molto più forte che qui in Russia, direi. Dunque, gli arresti, la polizia agisce in questo modo, e infatti per questo io sono stato preso, perché ero abituato ad Atene, dove ci si scontrava, diciamo, fronte contro fronte, e quindi tu sapevi bene dove collocarti e come muoverti dopo decine di manifestazioni. E qui invece la polizia agisce in questo modo: non ha manganelli, quindi non picchia la gente, almeno quello che è accaduto a San Pietroburgo. Loro si mettono tutti, formano una linea tenendosi sotto braccio e chiudono in un cerchio delle persone che poi vengono prese. E io stavo facendo fotografie, e il secondo cordone, al primo cordone che stava davanti a me, il secondo cordone mi ha chiuso e mi hanno preso, insomma. Quindi
è una specie di tornara che avviene quasi in modo, tra virgolette, pacifico, insomma, non ci sono cariche, non c'è un livello di scontro.
Non ci sono cariche, non ci sono neanche...
Neanche la piazza, insomma, si muove reagendo a questo tipo di arresti, ovviamente.
No, come voi avete visto, i poliziotti sono senza maschera antigas, esatto. Non usano lacrimogeni. Usano questo modo, la piazza è piena di questi mezzi della polizia vuoti, che vengono mano a mano riempiti appunto dai pesci che siamo noi.
Ho capito, un po' all'americana, insomma.
Una volta che si viene presi, non è che c'è tanta possibilità di fuggire, insomma. Cioè, vieni portato, anche perché i bus sono vicini, e vieni portato direttamente dentro il bus. Le porte si chiudono, stai insieme ad altre persone molto simpatiche, fai 4 chiacchiere in attesa che l'auto si muova, ti portano in commissariato. In commissariato avviene l'identificazione e poi c'è l'incontro col giudice di pace. Si tratta di un reato amministrativo e non penale, questo è importante, che si può di solito i processi quando finiscono male finiscono con una multa, anche se una pena alternativa sono 15 giorni di carcere, ma di solito non se li fa nessuno. Il problema è che si può stare in carcere anche fino a 2-3 giorni prima di arrivare al processo. Nel mio caso la cosa è stata molto veloce, perché nel giro di 3 ore poi mi hanno fatto uscire. La cosa interessante è che moltissimi poliziotti che si trovavano a San Pietroburgo non erano di San Pietroburgo. Me ne sono accorto perché ho parlato con loro più volte e non sapevano dove ci trovassimo, e questo viene fatto non a caso, insomma, vengono presi poliziotti dalla provincia in modo che non ci siano possibilità di incontrare persone che si conoscono, oppure il fatto che comunque loro vengono lì mandati per fare una cosa e poi ritornano via, e non hanno, insomma, la possibilità di solidalizzare con le persone fermate. Il numero dei fermi è sempre alto e questo non si capisce, perché i fermi avvengono sia durante manifestazioni non... adesso mi viene il termine in russo, non mi viene in italiano, scusatemi, diciamo, a cui non è stato dato il permesso, no, di fare la manifestazione, sia durante le manifestazioni invece che il permesso
autorizzate, sì
autorizzate, ecco, sia durante le manifestazioni autorizzate, per cui è evidentemente una strategia repressiva questa. Cioè, se tu vieni fermato, vai di fronte al giudice di pace, magari vieni condannato anche qui per resistenza, resistenza pubblico ufficiale, però qua appunto è un reato amministrativo, appunto per questo non vai in corte penale ma da un giudice di pace, per fortuna, però poi certo ci pensi due volte prima di scendere in piazza. Io devo dire, ci sono riandato subito, appena è stato possibile, però stavolta mi sono mosso conoscendo come si muovono loro, e quindi addirittura ho fatto foto da dentro dei negozi, insomma, per nascondermi a questo tipo di tonnara, come l'hai chiamata tu, no? Però è chiaro che la strategia è proprio questa: cercare di impaurire le persone e di non farle più scendere in piazza. Perché? Perché non si aspettavano questa grande mobilitazione. Le manifestazioni di dicembre sono state molto partecipate e non se l'aspettava nessuno questo fatto. Si pensava che i soliti 3-4 mila, tra virgolette, sfigati si riunissero a Mosca, mentre invece sono scese in piazza decine di migliaia di persone. Questo fatto ha cambiato un po' le cose, insomma.
Ed è un aspetto parecchio cavalcato questo, diciamo, questo costante mostrare della forza, anche in generale, insomma, ecco, il rapporto tra polizia e cittadini in Russia, insomma, è conosciuto come molto ruvido, come dire, le spese militari sono molto alte, questi aspetti che danno un po' il polso, insomma, di come si presenta lo Stato, insomma, nella sua faccia più cruda, diciamo, questi aspetti sono presenti all'interno delle mobilitazioni?
Sono presenti in che senso?
Sono presenti nel senso che c'è, cioè, come critica nei riguardi appunto di questo governo in particolare.
No, direi di no. Guarda, durante il periodo sovietico si diceva che ogni persona seria era stata almeno una volta in carcere. Cioè, qui c'è un rapporto diverso, paradossalmente, no? Nel paese del Gulag c'è un rapporto diverso col carcere, nel senso che si pensa faccia parte del... se una persona fa politica fa parte della sua vita, e quindi questa cosa del è chiaro che c'è una mobilitazione, ci sono tutta una serie di organizzazioni di giuristi che intervengono, cioè non è che sono degli sprovveduti a questo livello, però non è così drammatizzata la cosa come potrebbe sembrare dal di fuori. Quindi non è tra le rivendicazioni del movimento, non c'è quella non fermateci durante le manifestazioni, anche perché per esempio Olga Korsunova, che è una delle leader del movimento qui a San Pietroburgo, è stata fermata insieme a me, non nello stesso momento, ma insomma nella stessa piazza, il 5 marzo, ma lei sapeva che sarebbe stata fermata perché stava facendo una cosa per la quale era sicuro che ti fermavano, cioè stava innalzando una bandiera con delle scritte antiputiniane, eccetera. Quindi diciamo che questa cosa viene considerata parte del gioco politico, o comunque del gioco di lotta sociale, ecco, di lotta sociale e politica nei confronti del regime.
Curioso invece il fatto che quando si chiede l'autorizzazione per un corteo venga concesso il permesso per una determinata cifra di manifestanti, è un aspetto che probabilmente molti di noi hanno appreso proprio in questi giorni seguendo l'andamento di queste manifestazioni.
Sì, hai ragione, questa è una cosa molto curiosa. A Mosca, per esempio, sabato scorso avevano dato il permesso per 50.000 persone. poi non so come fanno a colarle. Questa è una cosa che anche noi in Italia abbiamo come problema quando parliamo di milioni di persone in piazza, in luoghi in cui è, diciamo, fisicamente impossibile che ci si riunisca così tanti. 50.000 persone sono tante comunque, quindi in realtà non è stato raggiunto quel numero, però è un fatto curioso. È probabilmente la spiegazione che mi do io è che è rapportato alla possibilità di intervento e di controllo da parte della polizia. Cioè, fino a 50.000 li controlliamo, dopodiché potrebbero prendere il sopravvento. Questa è l'unica spiegazione logica che mi posso dare. Una cosa che invece non capisco è perché qua a San Pietroburgo non si riesce ad ottenere un permesso per fare una manifestazione. Tutte le manifestazioni che si sono svolte fino ad ora sono praticamente illegali dal 4 marzo in poi. E questa è una cosa che non mi riesco a capacitare, insomma, di questo fatto. Non, perché avviene a livello di sindaco, e non ci si riesce a mettere d'accordo col sindaco sul luogo, sull'ora o sulla quantità delle persone. C'è sempre qualcosa che impedisce che questa manifestazione sia sanzionata, approvata.
Va bene, va bene. Direi, insomma, che ci siamo soffermati abbastanza. Noi ti ringraziamo, Marco. Insomma, le manifestazioni comunque, da quelle davvero molto molto grosse, insomma, del dicembre scorso e alcune anche di quest'ultimo periodo, poi comunque sono andate in calo, perlomeno, insomma, questo calo lo hanno registrato un po' tutti i media. E credi che sia comunque un segnale dello spegnersi, insomma, di queste proteste? C'è chi invece promette, come dire, manifestazioni ancora molto partecipate per i mesi futuri?
Io penso che adesso assistiamo a un calo fisiologico, anche perché le persone sono stanche, si sono molto impegnate durante la campagna elettorale, ma nel prossimo futuro le manifestazioni continueranno e saranno partecipate. Questa è l'impressione che ho parlando con persone, che con gli attivisti, insomma. L'impressione che ho è questa, ed è una bella impressione.
Certamente, va bene. Allora, grazie tante per questa lunga conversazione.
Sì, ti salutiamo. Insomma, rimarrai lì ancora diverse settimane, quindi può essere pure che magari queste manifestazioni ce le racconteremo da questi microfoni. E quindi a presto. Un saluto anche alla bimba di sottofondo.
Sì, ci sarà una grande manifestazione a Mosca.